Ad alta voce, Laura Curino legge i racconti di Raymond Carver. Traduzione di Riccardo Duranti.
Quella sera succedono tre cose. Dean racconta che i suoi amici a scuola gli hanno detto che suo padre ha trovato un cadavere nel fiume. Vuole saperne di più. Stuart glielo spiega, in fretta, tralasciando i particolari, dicendo solo che sì, è vero, lui e altri tre uomini hanno trovato un cadavere nel fiume mentre stavano pescando. «Che genere di cadavere?» chiede Dean. «Era una ragazza?» «Sì, era una ragazza, una donna. Abbiamo chiamato lo sceriffo?» Stuart mi lancia un'occhiata. «E lui che ha detto?» chiede Dean. «Ha detto che ci avrebbe pensato lui.» «Com'era? Metteva paura?» «Era solo un cadavere, tutto lì.» Sto sparecchiando quando Stuart mi arriva alle spalle e mi tocca un braccio. Ha le dita che scottano. Faccio un salto, quasi mi scappa un piatto di mano. «Si può sapere cos'hai?» mi chiede, lasciandomi subito. «Claire, che c'è?» «Mi hai spaventata», rispondo. «Appunto, dovrei poterti toccare senza che tu salti per aria.» Mi sta di fronte, fa un sorrisetto, cerca di attirare la mia attenzione, poi mi mette un braccio intorno alla vita. Con l'altra mano prende la mia libera e se la porta sulla patta dei calzoni. «Per favore, Stuart», tiro via la mano di scatto. Lui arretra di un passo e fa un rumore secco con le dita. «All'inferno allora», grida. «Fa come ti pare, però ricordati...» «Cosa mi devo ricordare?» dico in fretta. Lo guardo e trattengo il respiro. Lui alza le spalle. «Niente, niente», mi dice. La seconda cosa succede mentre guardiamo la televisione, un po' più tardi. Lui sdraiato sulla poltrona di pelle, io seduta sul divano con una coperta sulle ginocchia e una rivista. La casa silenziosa, tranne che per la televisione. Una voce interrompe un attimo il programma per dire che la ragazza assassinata è stata identificata. Nel telegiornale delle 11 daranno tutti i particolari. Ci guardiamo. Dopo qualche minuto lui si alza e dice che va a prepararsi il bicchierino della buonanotte. «Ne voglio uno anch'io?» «No», gli rispondo. Rimane in cucina per un bel pezzo, ma quando inizia il telegiornale torna in soggiorno col suo bicchiere. Prima l'annunciatore ripete la storia dei quattro pescatori del posto che hanno scoperto il cadavere. Poi fanno vedere una foto ricordo della ragazza, una brunetta dal viso tondo e le labbra piene e sorridenti, scattata il giorno del diploma. Quindi mettono in onda un filmato in cui si vedono i genitori della ragazza che entrano nell'impresa di pompe funebri per procedere all'identificazione. Attoniti, affranti, si trascinano lentamente dal marciapiede ai gradini dell'ingresso, dove un uomo vestito di scuro li attende tenendo aperta la porta. Poi, sembra che siano passati solo pochi secondi, come se appena entrati avessero fatto subito dietro front per uscire, si vede la stessa coppia che esce dall'edificio. La donna è in lacrime. Si copre il volto con un fazzoletto. L'uomo si ferma un attimo per dire a un cronista: «Sì, è lei, è Susan». L'annunciatore aggiunge quindi che la ragazza, Susan Miller, aveva finito il turno nel cinema di Summit, una città 200 chilometri a nord dalla nostra, dove lavorava come cassiera. Una macchina verde di tipo recente era stata vista fermarsi davanti al cinema e la ragazza, che secondo alcuni testimoni sembrava aspettare qualcuno, si era avvicinata e vi era salita, portando gli inquirenti a sospettare che il guidatore fosse un suo amico o perlomeno una persona a lei nota. Gli inquirenti vorrebbero sentire l'autista della macchina verde. Stuart si schiarisce la gola, quindi si appoggia allo schienale della poltrona e sorseggia il suo liquore. La terza cosa che succede è che dopo il telegiornale Stuart si stira, sbadiglia e mi guarda. Io mi alzo e comincio a prepararmi il letto sul divano. «E adesso che fai?» mi chiede perplesso. «Non ho sonno», dico io, evitando di guardarlo negli occhi. «Mi sa che starò sveglia un altro po' a leggere finché non mi viene sonno.» Lui mi fissa mentre stendo il lenzuolo sul divano. Quando faccio per entrare in camera a prendere un cuscino, si mette sulla porta per non farmi passare. «Te lo chiedo ancora una volta», mi fa. «Dove diavolo credi di arrivare comportandoti così?» «Ho bisogno di stare sola stanotte», dico. «Ho bisogno di un po' di tempo per pensare. Lui sospira. Io penso che tu stia facendo un grosso sbaglio. Io penso che faresti meglio a pensare bene a quello che stai facendo. Hai capito, Claire? Non so che rispondergli. Non so quello che voglio dire. Mi volto e vado a rimboccare gli orli della coperta. Lui mi fissa ancora un attimo, poi lo vedo alzare le spalle. Fa come ti pare, allora. Non me ne frega un cazzo di quello che fai, dice. Poi si volta e si incammina giù per il corridoio, grattandosi la nuca. Stamattina leggo sul giornale che i funerali di Susan Miller si terranno alla Cappella dei Pini a Summit domani pomeriggio alle 2. Eppure che la polizia ha raccolto la testimonianza di 3 persone che l'hanno vista salire sulla Chevrolet verde, ma non sono riusciti a sapere la targa della macchina. Comunque il cerchio si stringe e le indagini continuano. Rimango seduta per un bel po' a pensare col giornale in mano. Poi telefono alla parrucchiera per fissare un appuntamento. Siedo sotto il casco con una rivista sulle gambe, mentre Millie mi fa le unghie. Domani vado a un funerale, le dico a un certo punto. Mi dispiace proprio, signora Kane, condoglianze. Chi è che è morto? Chiede un attimo dopo. Una ragazza, non è che la conoscessi molto bene, però sai, sempre... Peccato, mi dispiace proprio, ma non si preoccupi. Le faremo fare un figurone. Che gliene pare? Va benissimo. Millie, ha mai desiderato di essere qualcun'altra? Tiene le mie dita tra le sue e per un po' sembra riflettere su qualcosa. Non saprei, veramente non saprei. Mi dia l'altra mano adesso, per favore, signora Kane. La sera alle 11 mi preparo di nuovo il letto sul divano e questa volta Stuart si limita a guardarmi. Si passa la lingua sui denti, poi si avvia verso la camera da letto. La notte mi sveglio e resto in ascolto del vento che sbatte il cancelletto contro la staccionata. Voglio cercare di riaddormentarmi e per molto tempo rimango lì, sdraiata con gli occhi chiusi. Alla fine mi alzo e mi avvio per il corridoio con il cuscino sotto braccio. In camera nostra la luce è accesa e Stuart dorme supino. Respira pesantemente con la bocca aperta. Entro in camera di Dean e mi infilo nel suo letto. Nel sonno lui si sposta per farmi spazio. Dopo un attimo lo abbraccio, premendo il viso contro i suoi capelli. «Mamma, che c'è?» borbotta. «Niente, tesoro, dormi pure. Non è successo niente, va tutto bene». Mi alzo quando sento suonare la sveglia di Stuart, metto sul caffè e preparo la colazione mentre lui si fa la barba. Si affaccia alla porta della cucina con un asciugamano sulle spalle nude per valutare la situazione. «Ecco il caffè», dico io, «le uova sono quasi pronte». Lui annuisce. «Sveglia Dean, facciamo colazione tutti e tre insieme». Un paio di volte Stuart mi guarda come se volesse dire qualcosa. E io allora chiedo a Dean se vuole ancora latte, un'altra fetta biscottata, eccetera. «Ti chiamo più tardi», mi fa Stuart quando apre la porta per uscire. «Non credo che sarò in casa più tardi», dico alla svelta. «Oggi ho un sacco di cose da fare, anzi forse non torno in tempo per cena». «Va bene, d'accordo». Si passa la 24 ore da una mano all'altra. «Allora magari stasera andiamo a cena fuori, eh? Che dici?» Continua a fissarmi. Lui se l'è già scordata la ragazza. «Tutto bene?» Faccio per raddrizzargli la cravatta, ma mi fermo a mezz'aria. Lui vorrebbe salutarmi con un bacio. Faccio un passo indietro. «Buona giornata, allora», dice infine. Si volta e si avvia per il vialetto verso la macchina. Mi vesto con cura, provo un cappellino che non metto più da anni e mi guardo allo specchio. Poi me lo tolgo e mi trucco un po', una cosa leggera, quindi lascio un biglietto per Dean. «Tesoro, la mamma ha delle cose da sbrigare oggi pomeriggio e perciò tornerà a casa un po' più tardi. Tu resta in casa o gioca nel giardino di dietro fino a che uno di noi due non torna, baci». Fisso la parola «baci» e poi la sottolineo. Mentre scrivo il biglietto mi rendo conto di non sapere se di dietro si scrive tutto attaccato oppure no. Ci ho mai pensato prima. Rifletto un po' e poi separo le due parole con una sbarra. Mi fermo a fare il pieno. e chiedo informazioni su come arrivare a Summit. Il meccanico Barry, un quarantenne coi baffi, esce dal gabinetto e si appoggia sul cofano davanti, mentre l'altro, Lewis, infila la pompa nel serbatoio e comincia lentamente a pulire il parabrezza. «Summit», dice Barry, guardandomi e lisciandosi i baffi, prima uno e poi l'altro, con un dito. «Non c'è una strada migliore per arrivare a Summit, signora Kane. Sono due ore e mezza ad andare ed altrettante a tornare, tutte montagne. È una bella tirata per una donna, Summit. Poi, che c'è a Summit, signora Kane?» «Devo sbrigare una faccenda», dico io vagamente a disagio. Intanto Lewis è andato a servire un altro cliente. «Ah, beh, se non avessi tanto da fare qui», col pollice indica la pompa, «le proporrei di accompagnarla io a Summit, andata e ritorno. La strada non è granché buona, cioè buona, insomma, solo che ci sono un sacco di curve. Me la caverò, grazie lo stesso». Si appoggia ancora di più sul cofano. Mentre apro la borsetta mi sento i suoi occhi addosso. Barry prende la carta di credito. «Non la faccia di notte», mi dice. «Come le ho detto, non è un granché come strada. E anche se ci potrei scommettere che questa macchina non le darà problemi, la conosco bene questa macchina, non si sa mai, può sempre bucare o roba del genere. Tanto per stare più sicure è meglio dare una controllatina a queste gomme». Con la punta del piede dà un calcetto alla ruota anteriore sinistra. «Venga che la mettiamo sul ponte, ci vuole un attimo». «No, no, no, davvero, non ho tempo, devo andare, le gomme mi sembrano a posto». «Ma ci vuole solo un attimo», insiste, «tanto per stare più sicuri». «No, ho detto no, mi sembrano a posto, devo proprio andare, Barry, signora Kane. Devo proprio andare». Mi fa firmare qualcosa, poi mi dà la ricevuta, la carta di credito e dei tagliandi. Metto tutta la rinfusa dentro la borsetta. «Non corra, mi raccomando», mi fa, «ci vediamo». Mentre aspetto per reimmettermi nel traffico, mi giro e lo vedo che mi guarda. Chiudo gli occhi, poi li riapro. Mi fa un gesto di saluto con la mano. Al primo semaforo svolto, poi svolto di nuovo e vado avanti finché arrivo alla statale. E leggo il cartello Summit 117 miglia. Sono le 10:30 e fa caldo. La statale costeggia alla periferia della città, quindi attraversa una zona agricola, campi di avena, di barbabietole, filari di meli e qua e là pascoli con piccole mandrie di bestiame che brucano l'erba. A quel punto il paesaggio cambia, le fattorie diventano sempre più rare, sono più baracche che case vere e proprie e mucchi di legname si sostituiscono ai campi e ai frutteti. All'improvviso sono in mezzo alle montagne e sulla destra, in fondo alla valle, si intravede a tratti il Neches. Dopo un po' noto un furgoncino verde che mi si accoda e resta là per diversi chilometri. Continuo a rallentare dove non dovrei, nella speranza che mi sorpassi, e poi a spingere sull'acceleratore sempre dove non dovrei. Stringo il volante finché mi fanno male le dita. Finalmente, in un tratto di strada dritta, fa per sorpassarmi, ma invece mi viaggia accanto per un po'. Un uomo sui 30 anni, coi capelli a spazzola e una camicia da lavoro azzurra. Ci scambiamo un'occhiata, poi mi fa un cenno con la mano, suona il clacson un paio di volte e accelera. Io rallento e cerco un posto dove fermarmi, una strada sterrata laterale. Accosto e spengo il motore. Da qualche parte giù, oltre gli alberi, sento scorrere il fiume. Davanti a me la strada si perde nel bosco. Poi sento il motore del furgoncino che ritorna. Riaccendo la macchina, ma lui si è già fermato dietro di me. Metto la sicura alle portiere e tiro su i finestrini. Il viso e le braccia mi si imperlano di sudore mentre ingrano la marcia, ma non ho dove andare. «Tutto a posto?» mi chiede l'uomo, avvicinandosi a piedi alla macchina. «Oh, signora!» bussa con le nocche al vetro. «Sta bene?» Si appoggia con le braccia alla portiera e avvicina la faccia al finestrino. Lo fisso, ma non riesco a trovare le parole. «Dopo che l'ho sorpassata, ho rallentato un po', dice, ma quando non l'ho più vista nello specchietto mi sono fermato ad aspettarla un attimo. Siccome non la vedevo arrivare, mi sono detto che era meglio se tornavo indietro a controllare. Va tutto bene? Come mai se ne sta chiusa lì dentro?» Scuoto la testa. «Coraggio, tiri giù il finestrino. Oè, È sicura di stare bene, sa, non è mica prudente per una donna andarsene a zonzo da sola per la campagna. Scuote la testa, si volta a guardare la strada, poi torna a guardare me. Da brava, tiri giù il finestrino, che ne dice? Non possiamo mica parlare così. Per favore, devo andare. Apra la portiera, d'accordo? Dice, come se non mi ascoltasse. O almeno tiri giù il finestrino, finirà per soffocare lì dentro. Mi guarda il petto e le gambe, la gonna mi è salita oltre le ginocchia. Il suo sguardo indugia sulle mie gambe, ma io rimango seduta immobile, ho paura di fare un gesto. Voglio soffocare, dico io. Sto soffocando, non lo vede? Ma che cavolo, dice. E fa un passo indietro, si gira e si incammina alla volta del furgoncino. Poi dallo specchietto lo osservo tornare indietro e chiudo gli occhi. Non è che per caso vuole che le venga dietro fino a Summit o giù di lì? A me non costa niente, stamattina ho un po' di tempo libero, dice. Scuoto di nuovo la testa. Lui esita un attimo, poi alza le spalle. E vabbè, signora, faccia un po' come le pare, dice. D'accordo? Aspetto finché non è arrivato alla statale, poi comincio a fare manovra. Lui cambia marcia e si allontana lentamente, guardandomi nello specchietto. Io mi fermo sul margine della strada e appoggio la testa al volante. La bara è sigillata e ricoperta di fiori. L'organo comincia a suonare poco dopo che mi sono seduta in fondo alla cappella. La gente entra e si cerca un posto a sedere, qualche vecchio, qualcuno di mezza età, ma la maggior parte sono ragazzi sulla ventina o anche più giovani. È gente che sembra a disagio in giacca e cravatta, nei completi sportivi e nei vestiti scuri, nei guanti di pelle. Un ragazzo coi pantaloni scampanati e una camicia gialla a maniche corte si siede accanto a me e comincia a mordicchiarsi le labbra. Si apre una porta laterale e alzo lo sguardo per un attimo. Il parcheggio mi ricorda un grande prato. Poi però il sole si riflette sui parabrezza delle macchine. La famiglia fa il suo ingresso tutta insieme e si siede in una zona laterale protetta da una tenda. Si sentono le sedie cigolare mentre prendono posto. Dopo qualche minuto si alza un tipo biondo e smilzo, vestito di scuro, e ci invita a chinare il capo. Recita una breve preghiera per noi, i vivi, e appena finisce ci esorta a pregare in silenzio per l'anima della defunta Susan Miller. Chiudo gli occhi e rivedo la foto che ho visto sul giornale e in televisione. Mi pare di vederla che esce dal cinema e sale sulla Chevrolet verde. Poi immagino il suo viaggio giù per il fiume, il corpo nudo che urta contro gli scogli. È ghermito dai rami, fluttua e volteggia, i capelli che si sciolgono nella corrente. Poi le mani e i capelli si impigliano nelle fronde sporgenti finché arrivano quattro uomini e la guardano. Ne vedo uno ubriaco. È Stewart, che la prende per il polso. C'è qualcuno qui che sa di questa cosa? Che succederebbe se qualcuno qui venisse a saperlo? Guardo i volti che mi stanno intorno. Ci deve essere un legame fra queste cose, questi eventi, queste facce. Se solo potessi trovarlo. Mi sforzo di cercare questo legame finché la testa non mi scoppia. L'uomo parla delle doti di Susan Miller, la bellezza, l'allegria, la grazia, l'entusiasmo. Dietro la tenda tirata qualcuno si schiarisce la gola, qualcun altro singhiozza. L'organo ricomincia a suonare, la funzione è finita. In fila con gli altri passo lentamente accanto alla bara. Poi esco sui gradini davanti alla cappella nel sole caldo e brillante del pomeriggio. Una signora di mezza età che scende zoppicando le scale davanti a me. Appena raggiunge il marciapiede, si guarda attorno e ferma lo sguardo su di me. «Beh, almeno l'hanno preso», dice. «Non so se la cosa ci può consolare. L'hanno arrestato stamattina. L'ho sentito alla radio prima di venire qui. Uno di queste parti. Un capellone, ci avrei scommesso». Avanziamo di qualche passo lungo il marciapiede rovente. Le macchine si mettono in moto. Allungo una mano e mi tengo a un parchimetro. Il sole si riflette sui cofani lucenti e sui paraurti. Mi gira la testa. Ha ammesso di aver avuto rapporti con lei quella sera, ma dice che non l'ha ammazzata. Sbuffa. Gli concederanno subito la libertà vigilata e lo rimetteranno in circolazione. Può darsi che non abbia agito da solo, dico io. Dovrebbero fare altre indagini. Può darsi che stia cercando di coprire qualcuno, un fratello o degli amici. Conoscevo quella bambina da quando era alta così, continua la donna. Le tremano le labbra. Veniva sempre a trovarmi. Le preparavo i biscotti e lei se li mangiava davanti alla televisione. Guarda lontano e comincia a scuotere la testa mentre grosse lacrime le rotolano giù per le guance. Stuart siede a tavola, con un bicchiere davanti a sé. Ha gli occhi arrossati e lì per lì penso che abbia pianto. Mi guarda e non dice niente. Per un terribile momento temo che sia successo qualcosa a Dean e mi si ferma il cuore. Dov'è? Esclamo. Dov'è Dean? Fuori, dice Stuart. Oh, Stuart, ho paura. Ho paura, dico appoggiandomi alla porta. Ma di cosa hai paura, Claire? Dimmelo, tesoro. Forse ti posso aiutare. Vorrei tanto aiutarti, cara. Mettimi alla prova. Se no, a cosa servono i mariti? Non riesco a spiegarlo, dico. Ho paura e basta. È come se... Come se... Finisce di bere e si alza senza togliermi gli occhi di dosso. Lo so io di cos'è che hai bisogno, tesoro. Fammi giocare un po' al dottore, eh? Adesso rilassati e lascia fare a me. Allunga una mano e mi cinge la vita, mentre con l'altra comincia a sbottonarmi la giacca e poi la camicetta. Cominciamo dall'inizio, dice, sforzandosi di essere spiritoso. Ti prego, non è il momento, dico. Ti prego, non è il momento, mi fa il verso lui. Ti prego, un accidenti. Quindi mi scivola alle spalle e mi blocca con un braccio. L'altra mano si insinua sotto il reggiseno. Smettila, 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 dico. Poi gli pesto i piedi. E allora mi sento sollevare e poi cadere. Rimango seduta sul pavimento e lo guardo, col collo che mi duole e la gonna sopra le ginocchia. Si abbassa un po' e mi sibila. E allora vai all'inferno, hai capito, stronza, che ti possa cascare la fica prima che te la tocchi un'altra volta. Gli esce come un singhiozzo e mi rendo conto che neanche lui ci può fare niente. È una cosa più forte di lui. Mentre lo vedo andarsene in soggiorno, sento come un moto di pena nei suoi confronti. Ieri sera non ha dormito a casa. Stamattina arrivano dei fiori, crisantemi rossi e gialli. Sto bevendo il caffè quando suona il campanello. La signora Kane? Chiede il fattorino, porgendomi il mazzo di fiori. Annuisco e mi stringo la vestaglia attorno al collo. Il signore che li ha ordinati ha detto che lei avrebbe capito. Il ragazzo guarda la vestaglia aperta alla gola e si tocca il berretto. Sta piantato sul gradino più alto, le gambe leggermente divaricate. Buona giornata, dice. Dopo un po' squilla il telefono e Stuart dice: come ti senti, tesoro? Torno a casa presto, ti amo, hai capito? Ti amo, mi dispiace. Cercherò di farmi perdonare. Ora devo scappare, ciao. Metto i fiori in un vaso al centro del tavolo in sala da pranzo, poi sposto tutte le mie cose nella camera degli ospiti. Ieri sera verso mezzanotte Stuart forza la serratura della mia camera. Lo fa solo per dimostrarmi che ne è capace, credo, perché quando la porta si apre lui rimane lì, in mutande, con un'espressione un po' stupida e sorpresa, mentre la rabbia gli sbollisce a vista d'occhio e non fa nient'altro. Lentamente richiude la porta e lo sento in cucina che cerca di staccare i cubetti di ghiaccio dalla vaschetta. Oggi mi telefona mentre sono ancora a letto per dirmi che ha chiesto a sua madre di venire a stare da noi per qualche giorno. Io aspetto un attimo, rifletto su questa cosa, poi riattacco il telefono mentre lui sta ancora parlando. Ma poco dopo lo richiamo al lavoro. Quando finalmente risponde gli dico: non importa, Stuart, davvero. Ti dico che in un modo o nell'altro non ha alcuna importanza. Ti amo, dice lui. Dice anche qualcos'altro e io lo sto a sentire, annuendo lentamente. Mi viene come un colpo di sonno, poi mi riscuoto e dico: per l'amor di Dio, Stuart, era solo una bambina.